Modem.
So che ci sono cose che non può dirmi, ma so anche che c'è una storia che tutti vorrebbero conoscere.
Pensa che il suo giornale abbia la forza per affrontarla?
Io sì. Lei ce l'ha?
Un parroco di Boston è stato accusato di molestia in 6 parrocchie diverse. La chiesa lo sa, ma non ha fatto nulla. Noi non abbiamo mai destinato al caso serie risorse investigative.
No, mai fatto.
È di questo che si occuperà il tuo team.
Spotlight.
Quando sei un bambino povero di una famiglia povera e un prete si interessa a te è una gran cosa. Come puoi dire no a Dio?
Abbiamo 2 storie qui. Quella di un clero degenerato e quella di un gruppo di avvocati che trasforma le accuse in una miniera d'oro. Quale storia vuole che raccontiamo? Perché una la racconteremo.
E quelli che abbiamo appena sentito e che ci introducono al tema di oggi sono estratti dal film Il caso Spotlight, film premiato domenica con l'Oscar per la migliore regia e già da una decina di giorni nelle sale cinematografiche ticinesi. Buongiorno dalla redazione di Modem, Renato Minoli alla regia del programma, Franco Cristini al microfono. Oggi parliamo dunque di pedofilia nella Chiesa, cercheremo di capire con i nostri ospiti quali risposte sono state date agli scandali venuti alla luce negli ultimi 15 anni. Con noi avremo un rappresentante del clero, un rappresentante di un'associazione italiana di vittime della pedofilia e 2 giornalisti. Cominciamo da quest'ultimi e cominciamo dal film premiato con l'Oscar. Bruno Boccaletti, buongiorno.
Buongiorno.
Tu sei responsabile dell'informazione religiosa della nostra radiotelevisione. Spotlight lo hai visto, il film narra dell'inchiesta che scoperchiò a Boston nel 2002, il clamoroso scandalo sulla pedofilia nella chiesa locale, uno scandalo che poi impose, vero, questo tema all'attenzione dell'opinione pubblica a livello mondiale. Allora, Bruno Boccaletti, c'è qualcosa rispetto a quello che già sapevi, qualcosa su cui questo film ti ha reso più attento? Hai imparato qualcosa di nuovo?
Sì, si impara qualcosa. Innanzitutto il film mi è piaciuto, racconta con descrizione ma con sostanziale precisione quello che è avvenuto a Boston prima del 2002. Direi che il caso di Boston era conosciuto per chi si interessa di questi temi. Mi ha colpito la descrizione dei fatti, nuda e cruda, decine di sacerdoti che hanno abusato di minori. Mi ha anche colpito il fatto che c'è come una sorta di schema. A un certo punto il direttore dice: beh, ma noi interessano i fatti ed interessa capire chi sopra copriva, spostava questi preti. E un'altra cosa che, di cui mi sono accorto guardando il film, è che uno scandalo come questo non può succedere se attorno non ci sono delle connivenze. Gli avvocati, la magistratura di Boston, qualcuno che tutto sommato vede ma che non vuole mettere il dito nel vespaio.
Io saluto anche Marco Politi, vaticanista e scrittore, autore nel 2014 del libro Francesco tra i lupi, sui cambiamenti portati da Papa Bergoglio in Vaticano. Buongiorno.
Buongiorno.
Politi, lei Spotlight lo ha visto?
No, non l'ho visto, ma ho seguito fin dall'inizio tutto il caso che i colleghi del Boston Globe hanno portato a livello mondiale, di cui oggi il film rappresenta una testimonianza molto efficace.
Ecco, allora di questo caso lei cosa pensa? Pensa anche lei, come ha appena detto Bruno Boccaletti, che la cosa più impressionante sia questo aspetto di sistema attorno a quello che è successo? Sistema di copertura.
Assolutamente, con tutto quello che è successo in America si è capito con assoluta chiarezza che questo era un sistema, e soprattutto è un sistema secolare. Già in uno dei primi concili della Chiesa nel III secolo d.C. a Elvira in Spagna, vicino a Granada, venivano condannati in maniera durissima gli stupratori di bambini, non potevano neanche ricevere la comunione in punto di morte. E ciò che per secoli è stata la grande schizofrenia all'interno dell'istituzione cattolica è che c'erano regole e leggi molto severe e invece c'era quello che poi Papa Ratzinger nel 2010 ha chiamato un sistema di mal compresa volontà di difendere la dignità dell'istituzione, cioè in pratica un insabbiamento sistematico e soprattutto, la cosa più pericolosa, il fatto di spostare preti predatori da una parrocchia all'altra appena affiorava qualche scandalo.
Sì, Marco Politi in questi giorni in Vaticano e non solo fa discutere un altro caso, quello che coinvolge la Chiesa australiana e un altro prelato australiano, il cardinale George Pell. È una situazione non molto dissimile da quella che si verificò a Boston, o sbaglio?
Sì, in questi giorni la Commissione Reale Australiana, la Commissione d'inchiesta, sta interrogando in videoconferenza il cardinale Pell, che è stato prima arcivescovo ausiliare a Melbourne, poi vescovo di Melbourne, poi arcivescovo di Sydney, sul caso di un prete predatore seriale che ha colpito più di 53 o 54 vittime e che è stato ripetutamente condannato e che dalla sua diocesi di Ballarat è stato poi spostato nella diocesi di Melbourne. Pell nega di avere saputo che questo prete era pedofilo, ma appunto c'è una commissione d'inchiesta che sta facendo il suo lavoro. In questo caso c'è un grosso punto interrogativo, perché questo prete predatore Ridsdale aveva anche abusato del suo nipote David, e questo nipote David ha sostenuto pubblicamente di essersi rivolto all'allora arcivescovo Pell come amico di famiglia per avere un consiglio su questo caso. Pell invece ha dichiarato che non si parlò mai di abusi in questo colloquio privato.
D'accordo, io saluto anche Monsignor Sandro Vitalini. Buongiorno anche lei.
Buongiorno.
Ecco, lei è stato per anni, fino al 2014, provicario generale della diocesi.
Lo sono ancora.
Allora. Sì. Allora, è provicario generale della diocesi di Lugano. Lei ricorda come recepì 15 anni fa lo scandalo emerso a Boston in America?
Ma dobbiamo ammettere che fino a 15 anni fa la Chiesa, ma anche la scuola, la famiglia, la società in genere, tendevano a coprire queste nefandezze. Non è un fatto, purtroppo, che ci onora. Certo, la Chiesa avrebbe dovuto opporsi a questa indegnità, ma l'abitudine era quella piuttosto di coprire, di insabbiare, di tacere. E da 20 anni, 15 anni a questa parte, invece, la reazione e dell'opinione pubblica e dell'opinione anche ecclesiale è stata completamente diversa, e finalmente si è cercato di far chiarezza su un crimine, perché certamente coloro che vengono feriti da questa realtà ignobile ne traggono purtroppo delle conseguenze per tutta la loro esistenza.
Sì, ma se le chiedo di mettere in evidenza l'aspetto che la colpisce maggiormente, lei cosa direbbe? Per esempio, lo scarso interesse prestato alle persone poi che furono vittima o che sono state vittime di abusi, oppure piuttosto l'omertà, il silenzio, l'esistenza di questo sistema organizzato di protezione dell'istituzione?
Credo che assistevamo a una congiura del silenzio orchestrata implicitamente dai mass media, dall'opinione pubblica. Non posso dimenticare che la mia generazione è ancora cresciuta all'ombra delle fiabe della cicogna, del cavolo e quant'altro, cioè anche sul mistero meraviglioso della generazione i nostri genitori tacevano, la scuola taceva, e questo favoriva anche una deviazione che si assimilava magari in strada, poteva portare anche a degli abusi. Dunque credo che si tratta di un fenomeno sociale che ci ha ferito come società e come Chiesa e che finalmente in questi ultimi 10-20 anni è stato messo in luce e è stato anche giustamente punito.
Un fenomeno sociale, quindi, mi sembra di capire, a proposito del quale lei non direbbe che per quello che è successo nella Chiesa, la Chiesa è più responsabile delle altre componenti della società.
Ecco, devo sumare, perché certamente i bambini hanno una grande fiducia soprattutto nei loro familiari, nei loro educatori ed eventualmente anche nelle persone religiose che si occupano di loro, per cui questi tre ambiti vanno tenuti particolarmente in considerazione, perché colui che dà fiducia a queste persone e poi viene tradito, certo subisce una ferita irreversibile.
Sì, Bruno Boccaletti, veniamo all'oggi. 15 anni sono passati dallo scandalo di Boston, che poi si riferiva anche ad episodi avvenuti ancora prima. Spesso si tratta di episodi che risalgono agli anni 80, agli anni 70. Comunque, adesso questi 15 anni sono passati, possiamo dire che la Chiesa Cattolica ha impiegato il suo tempo, ma alla fine ha reagito di fronte a questi drammi, o siamo ancora a metà dell'opera?
Ma ha reagito di fronte ai drammi e ha reagito anche di fronte, riprendo Monsignor Vitalini, alla spinta dell'opinione pubblica, perché se una volta si tendeva a coprire, oggi l'opinione pubblica chiede conto precisamente di quello che fa la Chiesa Cattolica. Credo che un percorso iniziato, direi forse anche timidamente, da Giovanni Paolo II, con più forza da Benedetto XVI, che su cui continua Papa Francesco, ho fra le mani le ultime linee guida della Conferenza Episcopale Svizzera che datano 2014, beh, certamente dei passi avanti sono stati fatti. Leggevo per esempio che lo spostamento di preti con caratteristiche pedofile oggi è impossibile. Ogni parrocchia sa esattamente qual è il percorso del sacerdote che arriva, e se il sacerdote dovesse arrivare dall'estero, beh, ci vuole la fedina penale. Dico questo. Altra questione molto importante: piena e massima trasparenza e collaborazione fra autorità ecclesiastica ed autorità civile. E terzo punto, direi altrettanto importante, perché si va un po' alla radice del fenomeno, c'è stato un problema certamente di formazione nei seminari, ad esempio. Ritengo impossibile che non si siano visti certi problemi con certe persone durante un percorso di formazione durato anni. Questo per quanto riguarda il passato. Per l'oggi il percorso di formazione è molto attento a fare in modo che, se esistono delle tendenze di questo genere, emergano prima che uno diventi sacerdote e quindi possa fare del male negli ambienti che frequenta.
Sì, Marco Politi, lei come giudica la situazione attuale? È stato fatto abbastanza?
No, io direi di non essere così ottimisti, nel senso che sono state fatte molte cose. Francesco, tra l'altro, è il primo Papa che abbia processato ecclesiasticamente un arcivescovo, il nunzio a Santo Domingo, il polacco Wesolowski, gli ha fatto il processo, lo ha richiamato da Santo Domingo per abusi sessuali ai minori, gli ha fatto il processo ecclesiastico, gli è stato tolto il rango di arcivescovo, è stato ridotto allo stato laicale, il Papa voleva anche fargli un processo penale, poi Wesolowski è morto per infarto, Francesco ha inasprito le pene, Francesco ha istituito un tribunale per i vescovi per abuso d'ufficio, un tribunale presso la Congregazione per la Dottrina della Fede in cui i vescovi negligenti possono essere accusati dai fedeli di tutto il mondo, ed infine il Papa ha creato una commissione in Vaticano per elaborare nuove linee guida di cui fanno per la prima volta parte delle vittime, per esempio l'irlandese Mary Collins, che a 13 anni era stata violentata da un prete e di cui faceva parte fino all'altro ieri anche Peter Saunders, un inglese, anche lui vittima di abusi sessuali clericali, che però adesso è in conflitto con la commissione ed è stato praticamente estromesso. Qual è il punto del conflitto che quindi è interessante per noi tutti? Che una gran parte delle conferenze episcopali del mondo sabotano la nuova linea. È chiaro che tutti sono contro la nefandezza del crimine, però sabotano la nuova linea nel non mettere in piedi organismi efficienti per segnalare e scoprire gli abusi. Faccio un esempio, in Germania esiste un vescovo della Conferenza Episcopale Tedesca che a livello nazionale segue questo dossier, in ogni diocesi c'è un punto di riferimento, un sacerdote e uno psicologo, in modo che le vittime possano rivolgersi e immediatamente segnalare qualche cosa, e c'è un meccanismo anche per il risarcimento. La Conferenza Episcopale Italiana, per esempio, ha delle linee guida assolutamente insufficienti, perché non ha creato nessuna struttura per scoprire i crimini del passato, nessuna struttura a cui uno possa rivolgersi in diocesi, tranne quella di telefonare al vescovo, ma uno non è che telefona al centralino e dico sono stato violentato, vorrei parlare con il vescovo.
Sì, quindi...
è ben differente se c'è una mail, un telefono, un centro di ascolto. E soprattutto chiudo, e questo è il dibattito in seno alla commissione creata dal Papa, bisogna rendere obbligatoria la denuncia del vescovo alle autorità di polizia e alla magistratura. Finora si parla di obbligo morale, ma questo non basta. Ci sono alcuni paesi dove la legge civile obbliga anche il clero a fare la denuncia. In Italia questo non c'è. Per esempio, i vescovi italiani hanno detto il vescovo non è un pubblico ufficiale e quindi non ha un obbligo giuridico. Invece bisogna passare all'obbligo giuridico di denuncia del criminale.
Sì, quindi da una parte delle direttive che arrivano dall'alto ma che non sono necessariamente applicate a livello di diocesi, e poi la volontà comunque da parte della Chiesa, mi sembra di capire, di avere uno statuto speciale nell'ambito della società odierna. Bruno Boccaletti, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, a Marco Politi, dipende da che punto di vista guardiamo il problema. Noi abbiamo la fortuna di stare in Svizzera. Quando tu parlavi del fatto che tutto sommato la Chiesa italiana, la Conferenza Episcopale Italiana ha fatto poco, è vero, non sappiamo le cifre del fenomeno in Italia. In Svizzera una volta all'anno la Conferenza Episcopale indice una conferenza stampa, sappiamo esattamente quante persone parlano con gli psicoterapeuti, i psicologi messi a disposizione dalle singole diocesi, il cui nome è pubblicizzato, per denunciare, ma anche semplicemente delle molestie verbali. È molto interessante.
La Svizzera fa parte di questa pattuglia d'avanguardia che prende sul serio le nuove direttive sia di Benedetto che di Francesco. Questa è la dicotomia oggi. La Svizzera fa parte di questa pattuglia d'avanguardia. Troppi paesi invece sono passivi.
Quindi ci sono dei paesi che stanno mettendo in pratica le direttive e dei paesi, delle diocesi, che non lo fanno. Don Vitalini, la situazione in Svizzera, Marco Politi dice pattuglia d'avanguardia, è anche la sua impressione?
Sì, devo dire che da noi le norme sono particolarmente rigide, e anche solo laddove si ipotizza un caso di eventuale abuso siamo immediatamente sollecitati a denunciarlo a Roma. Non possiamo, per così dire, nascondere anche solo in parte un caso ipotetico, non dico solo reale, anche prima che ci sia un processo, cioè Roma deve poter sapere esattamente la situazione. Credo che la Svizzera su questo punto abbia fatto il proprio dovere e continui a farlo.
Ma denunciarlo a Roma o anche all'autorità giudiziaria? Poi?
Lo si denuncia a Roma prima ancora che all'autorità giudiziaria, perché si denuncia una ipotesi, in quanto non ci sono le prove certe che ci sia una mancanza. Qualora si appurasse la prova che c'è qualche cosa che non va, lo si denuncia all'autorità giudiziaria.
Sì, Don Vitalini, ancora sulla situazione in Svizzera, noi abbiamo diocesi come quella di Friburgo dove ci si è dati davvero da fare, mi sembra, si è davvero cercato di portare le cose alla luce. Ce ne sono altre, e pensiamo magari a quella ticinese, dove apparentemente, almeno l'impressione è quella, che il lavoro non sia stato fatto fino in fondo, perché di casi non ne sono praticamente emersi. È un'impressione giustificata o no?
Credo che gli eventuali casi, anche solo ipotetici, che sono emersi sono sotto controllo, e se anche c'è una lontana ipotesi di una possibilità di crimine, questo lo si denuncia a Roma. Dunque credo che anche da noi il nostro dovere è stato fatto e si fa.
Bruno Boccaletti.
Beh, da un punto di vista giornalistico credo che potrebbe essere utile pubblicizzare meglio le persone che fanno parte dell'antenna a cui rivolgersi. Anche fra i colleghi c'è incertezza sui loro nomi, credo che questo potrebbe essere certamente fatto dalla diocesi.
D'accordo, la discussione noi la proseguiamo tra poco, prima un brano musicale.
Soprabito nero, era un uomo distinto, mio zio. Madre, non piangere, ingoia e dimentica le sue mani ingorde tra le mie gambe, adesso sta in grazia di Dio. Saluto ad un animo puro, un nobile esempio di padre, di amico e fratello. E sento il disprezzo profondo, i loro occhi addosso, svelato l'ignobile incesto, e non mi hanno creduto. Soprabito niente in onore del mio aguzzino.
L'abuso subito in questo brano duro, in questo caso il contesto è quello familiare, la cantante Carmen Consoli. Al telefono abbiamo Massimiliano Frassi, presidente dell'associazione Prometeo a difesa delle vittime di pedofilia, associazione italiana. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'accoglienza.
Massimiliano Frassi, voi vi siete occupati di casi di abusi ad opera di preti?
Allora sì, tantissimi, e permettimi di fare un piccolo appunto. Io ho fatto un salto sulla sedia quando pochi minuti fa ho sentito dire che da 20 anni la reazione ecclesiale è assolutamente cambiata. Mi dispiace contraddire Monsignor Vitalini, forse è cambiata da 20 giorni e sicuramente in Svizzera, non in Italia. Perché un conto sono certi proclami, certe belle parole che sentiamo. Dall'altra parte sono i fatti. La mia scrivania è un fatto preciso. La mia scrivania racconta in questo momento di casi, di persone che ancora oggi, quando subiscono abusi da parte di un sacerdote, si trovano ad avere il mondo contro. Si trovano ad avere, a volte purtroppo, fanno il gravissimo errore di chiedere aiuto ai vescovi, e sottolineo questa frase molto pesante, molto potente, ricevendo in cambio non solo una negazione di quell'aiuto, ma anche un caldo invito a tacere, a non rivolgersi all'autorità giudiziaria. E abbiamo ancora oggi bambine e bambini che devono lasciare quell'oratorio, lasciare quella scuola, spesso addirittura, è un caso di pochi giorni fa che stiamo seguendo, cambiare città e andarsene da un ambiente che è, se così si può dire, inquinato. Quindi non è cambiato tutto in questi anni, alla fine per non cambiare nulla. Non dimentichiamoci, io utilizzo un termine quando parlo delle vittime di abusi che è survivors, sopravvissuti. Lo uso anche in italiano copiandolo dall'americano. Ma in realtà io lo uso perché sopravvissuti ha come origine, come matrice, la spiegazione del vivere oltre, quindi avere una sorta di marcia in più. Sì. In realtà in America sopravvissuto è colui il quale appunto è sopravvissuto, perché tanti bambini, vittime di sacerdoti, si sono tolti la vita. E non parliamo di casi di 30 anni fa, di 40 anni fa, che pure sarebbero gravissimi. Parliamo di casi anche degli ultimi anni, e oggi serve veramente una risposta definitiva, concreta e pulita.
Sì, e questi sono veri drammi. Massimiliano Frasi, lei parla di un mondo contro la Chiesa in Italia, vi offre interlocutori o no?
No, anzi, mi permetto di lanciare un appello tramite la vostra radio, dato che tutti i passi che noi facciamo sono molto molto ben seguiti da vicino. Io da sempre, ma da circa 20 anni, quindi non da poco, nelle mie conferenze pubbliche, e ne faccio più di 200 all'anno, chiedo che seduto vicino a me ci sia un rappresentante della Chiesa. Fino ad oggi quella sedia è sempre stata vuota.
Sì, e quando parla di un mondo contro, si riferisce solo alla Chiesa oppure a un problema di società effettivamente molto più largo?
Beh, sai, quando faccio un caso molto molto concreto, quando un parroco durante la notte di Natale in una chiesa gremita porta sull'altare un catechista che da pochi giorni è uscito dal carcere e che è stato arrestato per abusi su un bambino e per detenzione di materiale pedopornografico, e quel parroco davanti a tutti dice che quel catechista è innocente, che è un santo, è chiaro che l'opinione pubblica si spacca, ed è chiaro che anche i presenti l'ultima cosa che penseranno è che quel parroco è impazzito. Questo è successo non tanto tempo fa in una città del nord Italia. Oggi quel catechista è finito poi in carcere ad indagini chiuse, il parroco è ancora al suo posto, ma fino ad allora c'è stato chi chiaramente è tornato sui suoi passi ed è andato contro quei bambini, rei di essersi inventati un qualche cosa che di finzione in realtà non aveva. Quindi, rispondendo proprio a bomba alla tua domanda, sì, va cambiata la mentalità della gente, anche se in questo mi permetto di confermare quanto avete detto. Sicuramente occuparsi di lotta alla pedofilia dentro la Chiesa, dentro questa parte malata della Chiesa, oggi è diverso rispetto a 20 anni fa. Oggi nessuno può negare che il fenomeno esista.
Sì, Marco Politi, torniamo a qualcosa di cui abbiamo già parlato prima. In quale misura la testimonianza che stiamo sentendo appartiene a una realtà semplicemente e solamente italiana? In quale misura invece è qualcosa di molto più ampio?
No, è molto più ampio, perché ci sono moltissime conferenze episcopali che appunto non agiscono con determinazione creando strutture per accogliere le vittime. Il punto è di creare delle strutture che facciano delle indagini da un lato, accolgano le vittime, rendano giustizia alle vittime e poi facciano anche un risarcimento per le vittime. Ecco. E questo ci riporta a questa commissione centrale in Vaticano, che dovrebbe elaborare delle linee guida a questo punto, che obblighino le conferenze episcopali a fare tutto quel lavoro di trasparenza, anche di informazione. Appunto, sentivamo che una volta l'anno in Svizzera c'è un rapporto, lo stesso rapporto c'è negi Stati Uniti, lo stesso nella Chiesa inglese. Ecco, perché se questo manca, praticamente non si rende giustizia alle vittime. In Italia ci sono 200 diocesi, c'è una sola diocesi su 200 che ha fatto una commissione d'indagine con un laico e con un sacerdote, ha scoperto 15 casi, ha condannato chi doveva condannare, ha cominciato a risarcire chi doveva essere risarcito. Qual è questa diocesi? La diocesi di Bressanone e Bolzano. Quando ho chiesto al vescovo precedente, Monsignor Golzer, che aveva iniziato questo lavoro, perché lui è stato l'unico in Italia. Lui mi ha risposto sorridendo: perché i miei parrocchiani, i miei diocesani vedono tutti la televisione austriaca. Ecco, non è possibile che in Italia e in altre parti del mondo ci siano delle conferenze episcopali che non agiscono con determinazione, perché i casi che adesso venivano raccontati dal direttore di Prometeo sono infiniti. Abbiamo avuto a Roma per anni un prete predatore in una diocesi suburbicaria, qualche ragazzo si è rivolto anche al vescovo, il vescovo ha detto mettetelo nero su bianco, denunciate, ma praticamente se ne è lavato le mani, non ha agito lui in prima persona per fare luce e per portare di fronte alla giustizia questo prete che poi è stato condannato anche in appello.
Sì, Monsignor Vitalini, una sua reazione alla testimonianza offerta dal Presidente di Prometeo?
Io voglio precisare che le mie conoscenze si limitano alla Svizzera.
Certo, lei non è un sacerdote in Italia, certo.
No, lavoro, ho insegnato molti anni all'Università di Friburgo e a questo tema è sempre stato dedicato anche un certo spazio, forse insufficiente alla vista anche di quanto è successo, però devo precisare che anche la nostra diocesi di Lugano ha una commissione di esperti assolutamente indipendenti per quanto concerne gli abusi sessuali, e se mi permette cito anche i nomi: abbiamo Don Dante Balbo, diacono, il signor psicologo Gian Giacomo Carbonetti, la signora Fabiola Niesa Gerapiano e Graziano Martignoni, che tutti conoscono di comano. Ecco, queste persone sono delegate ex officio ad ascoltare eventualmente situazioni penose, e ci sono anche nominate delle persone di contatto per il sostegno alle vittime in caso di abuso in ambito ecclesiale, persone molto competenti, Alex Pedrazzini e Rita Pezzatti. Sì. Mi sembra che siamo, diciamo, da questo punto di vista abbastanza aggiornati.
Sì, no, Monsignor Vitalini, da questo punto di vista sicuramente siete abbastanza aggiornati. Quello che lascia un po' un'impressione strana è che questa commissione, da quando è stata istituita, praticamente non si è mai confrontata con un solo caso. E quando vediamo quello che succede altrove, si fa un po' fatica a capire come mai questo sia possibile in Ticino.
Ecco, è una commissione che lavora indipendentemente dalla diocesi, e questo mi pare sia un vantaggio. Non ho dei rapporti che vengono da questa commissione, ma penso che a volte certo si è confrontati anche con dei casi che si rivelano infondati.
Sì, Monsignor Vitalini, secondo lei c'è stato all'interno della Chiesa, in Svizzera ma anche altrove, uno sforzo di comprensione sufficiente per capire che cosa fosse questo fenomeno, per capire per esempio se si tratta di problemi di singoli preti o se in tutto questo ci sia un problema della Chiesa?
Mi sembra che si sia fatto uno sforzo notevole per capire le situazioni, che evidentemente variano di caso in caso, di persona a persona, e tutta la comprensione è stata investita soprattutto per sollevare le eventuali vittime nella loro sofferenza.
Sì, Bruno Boccaletti, volevi aggiungere qualcosa?
No, tornando alla testimonianza forte di chi rappresenta le vittime di sacerdoti pedofili e anche quello che aggiungeva Marco Politi, curioso citare Bressanone che guarda a nord, siamo praticamente al confine con l'Austria. Noto che in alcuni paesi, Svizzera compresa, sarebbe impossibile un clima di omertà attorno ai casi di pedofilia, perché la stessa società civile, la magistratura, il sistema di informazione tendono a spingere la Chiesa alla massima trasparenza. Ecco, credo che la vera riforma per quanto riguarda la Chiesa cattolica siano le parole verità e trasparenza. In fondo non dovrebbe avere paura della verità e non dovrebbe avere paura della trasparenza, e su questo credo che effettivamente ci sia ancora da lavorare.
Sì, qualcuno diceva ragione.
Abbiamo un bisogno assoluto di trasparenza.
Ecco, Alessandro Vitalini. Massimiliano Frassi, io vorrei tornare alla domanda.
Io vi devo salutare purtroppo, vi devo salutare perché ho un appuntamento proprio fra un minuto.
D'accordo.
Voglio solo aggiungere che servirebbe che in tutti i paesi anche la grande stampa cominciasse a fare delle inchieste come quelle che fece il Boston Globe.
D'accordo.
Arrivederci a tutti.
Arrivederci Marco Politi, grazie per essere stato con noi. Io vorrei concludere con Massimiliano Frassi chiedendo la stessa domanda che ho posto prima a Monsignor Vitalini. Dal vostro punto di vista, voi vi occupate di pedofilia in tutti gli ambiti della società, non solo, ecco, dal vostro punto di vista c'è i casi che si verificano all'interno della Chiesa sono dei casi dovuti a singoli preti, a singoli individui, oppure c'è un problema più generale che, con i quali questi casi hanno a che vedere?
Il problema purtroppo, riutilizzo le sue parole per farle mie, il problema purtroppo è di natura molto più generale e molto più complessa. Quello che la Chiesa, mi permetto di dire, oggi più che mai deve capire, e lo dirò con una frase apparentemente banale perché è un po' la scoperta dell'acqua calda, questi bambini che subiscono abusi sono bimbi che poi perdono la fiducia, perdono la fede, e spesso il lavoro che facciamo noi, paradossalmente, che veniamo tacciati di essere cacciatori di preti pedofili, è di riportarli invece in quella chiesa, di riavvicinarli a quella fede che altrimenti avrebbero perso la vita. Allora, quello che la Chiesa oggi più che mai deve fare è capire che se al suo interno c'è una parte sicuramente numericamente limitata, ma qualitativamente parlando molto pesante, molto potente, che è deviata, malata, troveremo poi l'aggettivo giusto, quella parte va rimossa senza se e senza ma. E invece ancora oggi, purtroppo, ad essere rimossi, mi fa molto male dirlo, in Italia, perché ovviamente è dell'Italia che parlo, ad essere rimossi sono i bambini, i loro genitori e chi quei bambini cerca ostinatamente di difenderli.
Sì, un'ultima parola, Bruno Boccaletti.
Altrove, Stati Uniti, Australia, Svizzera, Regno Unito, abbiamo visto questo lavoro, si è iniziato a farlo.
Bene, io chiudo con queste parole. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Modem è proposto in replica oggi alle 19.30 su Rete 2. Poi questa trasmissione la potrete come sempre riascoltare sul nostro sito internet o scaricarla via podcast. A voi, buona giornata.